Il titolo del messaggio di questa mattina che il Signore ha messo sul mio cuore è Guardare solo a Gesù. Leggiamo nella Epistola agli Efesini, al capitolo 3, Efesini capitolo 3, dal versetto 14. L'Apostolo Paolo, in questo passaggio, dopo avere lungamente illustrato i privilegi che i credenti hanno in Gesù Cristo, formula una preghiera importantissima. Efesini capitolo 3, versetto 14. Per questa ragione dico, io piego le ginocchia dinanzi al Padre, dal quale ogni famiglia nei cieli e sulla terra prende nome, perché egli vi dia, secondo le ricchezze della sua gloria, di essere potentemente fortificati mediante lo Spirito suo nell'uomo interiore, e faccia sì che Cristo abiti per mezzo della fede nei vostri cuori, affinché, essendo radicati e fondati nell'amore, siate resi capaci di abbracciare con tutti i santi, quale sia la larghezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità dell'amore di Cristo, di conoscere questo amore che sorpassa ogni conoscenza, affinché giungiate ad essere ripieni di tutta la pienezza di Dio. Ora, a colui che può, mediante la potenza che opera in noi, fare infinitamente al di là di quel che domandiamo o pensiamo, a lui sia la gloria nella Chiesa e in Cristo Gesù per tutte le età, nei secoli dei secoli. Amen.
Amen.
Questa preghiera dell'Apostolo Paolo in sostanza ci chiama ad attingere alle ricchezze e alle benedizioni che sono tutte, vedete, al di fuori di noi. Infatti, egli vi dia, dice, secondo le ricchezze della sua gloria. Ma la gloria è la sua. Quindi noi siamo proprio chiamati a guardare al di fuori di noi per attingere alle ricchezze della sua gloria. E il Signore non è avaro, ma desidera condividere con noi le sue ricchezze. Egli, dopo averci creati, ha voluto renderci ricchi, ricchi delle sue ricchezze, dei suoi tesori. Per questo il Signore Gesù stesso ci ha invitati nel sermone sulla montagna a farci dei tesori nel cielo. Perché, guardate, non c'è tesoro che possa saziare i bisogni più intimi della nostra anima al di fuori dei tesori celesti. L'uomo non è saziato dalle cose materiali, perché noi siamo essenzialmente spirituali, veniamo da Dio che è spirito, e quindi non vi è compatibilità fra la materia e le esigenze del nostro spirito. L'unica compatibilità è di carattere spirituale. Noi siamo appieno formati, soddisfatti, sazi, come dice il Salmo, come di midollo e di grasso, quando il piano di Dio si realizza, cioè lo Spirito di Dio ci possiede. Per questo l'Apostolo dice, io prego perché voi possiate attingere dalle ricchezze della sua gloria, perché Dio è ricco e la ricchezza non è in noi ma è nel Signore. Allora è là che noi dobbiamo attingere, ed egli ama peraltro condividere e donare. Per questo siamo invitati ad essere ricchi delle ricchezze del cielo. Poi dice, perché siate potentemente fortificati, ma ancora, le ricchezze sono le sue, ora, mediante il suo spirito. Allora, la forza che si trova in noi, la forza dell'uomo, non conta niente. Anche quelli che ci sembrano essere più forti crollano e sotto il peso della vecchiaia, sotto il peso dell'orgoglio, sotto il peso della vanità. Tutto in questo mondo crolla, ma perché voi siate potentemente fortificati mediante lo Spirito suo nell'uomo interiore. Quest'uomo interiore che ha bisogno dello Spirito di Dio. Perché Cristo abiti per mezzo della fede nei vostri cuori, affinché, essendo radicati e fondati nel suo amore, un altro elemento, il suo amore, il suo spirito, le sue ricchezze, ora arriviamo al suo amore. Noi siamo dei poveri illusi, se pensiamo di essere delle persone caritatevoli, perché la nostra storia, perché l'educazione, perché la sensibilità che abbiamo. No, non c'è niente in noi. Alla prima cattiveria, alla prima maldicenza, al primo calcio nelle gambe, viene fuori chi siamo. Totalmente incapaci di essere amorevoli, perché l'amore dona senza pretendere nulla in cambio. E allora l'amore è il suo amore. L'epistola di Giovanni dice che Dio è amore, ma in noi non c'è l'amore. Dobbiamo. Allora, se siamo consapevoli che siamo orbati, privati delle ricchezze del cielo, privati del suo spirito, privati del suo amore, noi non possiamo non gridare quotidianamente, perché veramente le sue ricchezze, il suo spirito, il suo amore siano completamente noi. E dice radicati, fondati, cioè le vostre radici che affondino chiaramente, ma dove? Nella gloria, nell'amore di Dio, nella parola di Dio, affinché, dice, essendo ripieni di tutta la pienezza di Dio, e fermiamoci qui, ancora la pienezza è di Dio. Il Signore è ripieno di gloria, di pienezza e di bellezza. Ma per quanto sta in noi, il passo che meglio definisce il nostro stato è quello che troviamo all'inizio nella Genesi. La terra era vuota ed informe. Il cielo è pieno di ricchezza, d'amore, di gloria, di santità. Ma attenzione, ci conforta il sapere che lo Spirito di Dio aleggiava attorno alla terra vuota, pronto ad intervenire alla parola di Dio. La parola di Dio abiti in voi doviziosamente, ammaestrandovi, ammonendovi. Il salmista dice: Signore, investigami, scrutami e conosci. Questa parola, dice, è una spada a due tagli che penetra, giudica i sentimenti e i pensieri del cuore, e nulla è occulto a questa parola. Quindi abbiamo proprio bisogno che il nostro vuoto sia riempito dalla presenza del Signore, dal suo spirito, dalle sue ricchezze, dal suo amore, dalla sua pienezza. Le potenze nemiche perseguono lo scopo, come in qualsiasi battaglia, di prima di tutto mettere fuori gioco il re. Anticamente, quando c'era un conflitto e due eserciti si trovavano uno contrapposto all'altro, c'era il duce, il capitano, il condottiero, e subito cercavano di identificare il re. Per questo Acab disse a Josafat: mettiti gli abiti del re, vai avanti tu che... No? Identificare il re e farlo fuori, perché come si spargeva la voce il re è morto, lo scoramento, la delusione della perdita del sovrano. E il diavolo fa esattamente la stessa cosa nella nostra vita. Il suo compito è mettere fuori gioco l'unico sovrano, l'unico re, l'unico signore, l'unico che può condurci alla vittoria, Gesù Cristo. Il suo scopo è quello di abbattere, mettere fuori gioco proprio il nostro re, per poter entrare, rubare, distruggere e devastare, trovando la casa vuota. Quando la nostra casa è vuota e noi non siamo ripieni dello Spirito Santo, anche se possiamo essere ripieni di tutta la sapienza della Bibbia, ripieni di tutta la conoscenza e anche dell'esperienza, quando uno dice: ah, sono convertito da 60 anni, non conta niente. Se noi non siamo ripieni di Dio, noi siamo esposti alla distruzione, alla ruberia che inevitabilmente il diavolo porterà entrando nella casa vuota, spazzata e disadorna. Io devo dire per esperienza proprio che quando siamo ripieni dello Spirito, lo Spirito Santo ci conduce in tutti gli aspetti della nostra vita. Per questo in Giosuè capitolo 1 versetto 8 troviamo: questa parola non si diparta mai dalla tua bocca, ma meditala giorno e notte. Mi fa molto piacere sentire che il Signore ci sveglia anche nel cuore della notte e ci dà la grazia di poter meditare la sua parola. che il Signore spanda nei nostri cuori una santa fame, una santa sete, consapevoli che senza la parola, senza lo Spirito Santo, noi siamo preda del nemico. Non possiamo andare in battaglia tutti i giorni. Come facciamo ad alzarci e cominciare a combattere senza avere la spada saldamente ancorata? Senza avere lo Spirito di Dio nei nostri cuori. Chi parlerà? Chi deciderà? Chi opererà? Se non c'è lo Spirito Santo. Siamo dei poveri illusi se pensiamo di poter fare qualcosa senza l'unzione dello Spirito Santo, senza la guida e l'opera di colui che solo può decidere, vedere, conoscere cosa vi è dietro le situazioni, dentro le persone. Abbiamo bisogno, perché la luce e gloria a Dio è venuta nel mondo e noi non possiamo amare le nostre tenebre più della luce. Allora, il combattimento non è contro carne e sangue, ma contro i principati, contro le potestà, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, i quali dominatori vogliono possedere, hanno come ambizione, come desiderio primario, quello di entrare nei nostri cuori, per spingerci a fare la volontà del nemico, del maligno, a parlare come parla lui, a mettere enfasi, l'attenzione sull'opera creata da lui, sulla morte, sul peccato, su tutte le miserie. Egli vuole che quanto egli ha prodotto in questo mondo sia oggetto di cura e di attenzione da parte di ciascuno di noi. E solo lo Spirito Santo ci salva da questa attrazione terrena, diabolica. E abbiamo bisogno per questo di attingere le sue ricchezze, ripieni del suo spirito, della sua pienezza, per essere radicati e fondati nel suo amore. La forza di un figlio di Dio è nel Signore, e solo nel Signore noi possiamo trovare le capacità che ci occorrono per poter vivere in questo mondo. Ma nonostante noi sappiamo che in noi, vale a dire nella nostra carne, non abita alcun bene, troppo spesso distogliamo lo sguardo dal Signore, da colui che può, per fissare gli occhi del nostro cuore, il nostro sguardo, su colui che non può, che siamo noi. Troppo spesso, cioè, cerchiamo un riscontro dentro di noi per vedere se veramente siamo cresciuti. Tutte queste verifiche che noi facciamo per vedere a che punto o a che stadio siamo, quale stadio siamo di crescita, di maturazione della nostra vita, non hanno come oggetto la gloria di Dio, ma normalmente la nostra gloria. Cioè, noi siamo intenti a verificare se siamo cresciuti, se siamo fedeli, se non pecchiamo, se facciamo le cose fatte in modo corretto, per poterci poi vantare. Non è per la gloria di Dio che noi ci osserviamo così strettamente. E quando facciamo questo, lo sguardo inevitabilmente si distoglie da Lui. E guardiamo a noi, cercando di trovare qualcosa per cui rallegrarci. Quando troviamo solo nudità, succede quello che fece Adamo. Si scoperse nudo, si andò a nascondere. Allora facilmente diciamo, non vengo in chiesa perché non mi sento. Frase tipica, no? Oppure sono in difficoltà, devo stare appartato. Quando osserviamo chi siamo, nasce una profonda delusione. Ma questa delusione non è la delusione di Dio ancora, è la delusione del nostro orgoglio. Un orgoglio ferito, un orgoglio che non trova ragioni di lode, di soddisfazione in quello che siamo, soprattutto in quello che facciamo, nel nostro comportamento. A questo punto siamo soli con la nostra nudità. Siamo soli con la miseria del nostro cuore. E quando la nudità viene vista dalla nostra natura di peccato, il risultato è che questa natura di peccato non ci porta a Cristo, ma ci porta piuttosto a vivere in uno stato di desolazione, di miseria. E così facendo, il generale vittorioso viene rimosso dalla nostra vita, dal campo. E questo perché distogliamo gli occhi da colui che può per fissarli su di noi, perché speriamo di migliorare, speriamo di poter progredire, speriamo di poter essere più soddisfatti di noi stessi, Perché molto spesso la fonte della nostra gioia è talmente egocentrica, talmente concentrata su noi stessi, e questa è la condizione che ci impedisce di poter essere cristiani, fino in fondo, con la C maiuscola, cioè di Cristo, rallegandoci di Lui, dei Suoi successi, della Sua bellezza, del Suo amore, della Sua gloria, rallegrandoci, come disse Giovanni Battista, di essere di Lui. L'amico si rallegra alla voce dello sposo. Gloria al Signore, Lui è glorioso. Noi siamo e rimaniamo vili, poveri, miserabili, incapaci. Però, quando lo Spirito Santo ci manifesta la nostra incapacità, la nostra miseria, le conseguenze sono meravigliose. E la domanda che possiamo anche porci dice: ma non è giusto cercare di essere santi, ubbidienti, fedeli alla parola del Signore, quindi verificare periodicamente, guardando, esaminando chi siamo, se effettivamente progrediamo o meno? Ma vedete, per il Signore non ha neanche valore di per sé l'ubbidienza, neanche la santità di per sé, ma piuttosto ha valore chi e perché vogliamo essere santi. Chi è santo? Se siamo santi noi o se è santo il Signore? E perché soprattutto vogliamo essere santi? Fino a qualche anno fa ascoltavo ogni tanto Radio Maria e mi colpiva il senso di religiosità che emerge da questa radio tutte le volte che si parla di uomini santi. Perché l'iniezione che il maligno inocula in ciascuno è di questo tipo: quella persona ha faticato, ha sudato, ha studiato, si è privato, ha fatto questo e ha raggiunto l'onore della santità, degli altari, no? Quindi è qualcosa che ha come centro l'uomo che si sacrifica, l'uomo che si impegna, l'uomo che riesce a raggiungere uno stadio di santità, di purezza, di integrità, di bellezza. Per cui tutto questo è esattamente il contrario del processo che Dio segue nella nostra vita. Perché quando viene veramente la parola del Signore, quando lo Spirito Santo entra veramente nei nostri cuori, noi acquisiamo un senso di debolezza, di miseria, di consapevolezza che noi non sappiamo né parlare, né decidere, né agire, né operare. Lo Spirito Santo ci guida a una tale gelosia, per cui ci guardiamo bene dal prendere ogni decisione autonomamente, senza che il Dio ne abbia la paternità. Quindi è fondamentale, l'uomo si autoesalta seguendo la fonte ispiratrice. Isaia 14 dice che il maligno dice: io salirò, io sarò come Dio. E quindi l'anelito dell'uomo di essere come Dio non è un buon anelito, perché la fonte ispiratrice normalmente è quella del maligno, che porta ad esaltare la creatura piuttosto che il creatore. Noi chiediamoci sempre questo: ma chi è esaltato in questa cosa? Il creatore oppure la creatura? Il nostro istinto naturale è l'esaltazione di noi stessi, quindi della creatura al posto del creatore. Dice: hanno adorato, dice in Romani 1, la creatura al posto del creatore. Per questo Dio li ha abbandonati. In Lui e solo in Lui risiede la forza e la potenza, la gloria e la bellezza. E noi abbiamo bisogno delle sue ricchezze, del suo spirito, del suo amore, della sua pienezza. E queste ricchezze ci sono trasmesse. Noi viviamo di potenza, di forza e di ricchezza trasmessa. Vorrei proprio sottolineare questo aspetto, trasmessa. Provate a pensare al fatto che qui ci sia un metallo incandescente e qua ci sia un metallo completamente freddo. La capacità di questo metallo freddo di attingere il calore da questo metallo incandescente sta nel fatto che il metallo si avvicini, però anche se si avvicina si scalda l'aria, il mezzo interposto fra i due oggetti, ma soltanto quando questo metallo va a toccare completamente l'altro incandescente caldo che per conduzione il calore si trasferisce e quello freddo assorbe, riceve il calore del metallo caldo. cosa è avvenuto? Il Signore ci chiama a esaminare questi fenomeni che Lui stesso ha creato. È avvenuto un trasferimento di calore, di energia termica. Questa si è trasferita e il metallo freddo l'ha completamente assorbita. E questo avviene per conduzione. Quando il sole scalda la terra, il sole diffonde tutto il suo calore. La terra, i corpi solidi, i liquidi, l'acqua, si scaldano. E la capacità di questi corpi solidi e liquidi a loro volta di irradiare il calore ricevuto dipende dal fatto che siano stati prima scaldati. E questo la dice lunga, siamo così anche noi. Noi non irradiamo proprio niente se prima non riceviamo. Il Signore ha messo lì il sole come una lampada, come un luminare, per dire come la terra riceve vita dal sole, come la terra è nutrita, è ispirata, è benedetta attraverso il calore e la luce che viene al di fuori della terra, perché la terra rimane in forma e vuota. Ma gloria a Dio, nel cielo c'è tanta pienezza da riempire tutto quello che si dispone. E il sole di Dio è reale, ci vuole veramente investire completamente, perché noi a nostra volta cediamo calore. Ma noi non cederemo niente se prima non ci esponiamo. Io normalmente per un problema di pelle non mi espongo mai al sole quando vado al mare. Faccio di tutto per non espormi. E quindi mi copro, tutti mi guardano, dicono questo cosa è venuto a fare, no? Però va bene così. Ciò nonostante, alla fine devo riconoscere che mi sono comunque un pochino abbronzato. Ed è meraviglioso. È meraviglioso. Se anche noi facciamo di tutto per sfuggire al calore dello Spirito Santo, il Signore trova un modo comunque per abbronzarci, nonostante la nostra carnalità. E che cos'è l'abbronzatura? È la penetrazione del sole nel pigmento della pelle e fa cambiare colore. Ma sempre di penetrazione si tratta. Così, come il calore si diffonde per conduzione, come noi cediamo l'irraggiamento diffuso dal sole dello Spirito Santo, abbiamo bisogno quotidianamente di esporci ai raggi dell'amore di Dio. E se non lo facciamo, salteranno fuori tutte le crisi e tutte le malattie di questo mondo. Oh, se sapessimo quali sono in realtà le dinamiche che stanno dietro ai mali degli uomini, come ci attaccheremmo al Signore, come ci stringeremmo a Lui, quanto abbiamo bisogno di essere irraggiati, compenetrati, posseduti, ispirati dalla parola di Dio. Quando l'Apostolo riceve la rivelazione relativa alla Chiesa di Laodicea, cosa dirà il Signore? Tu non sei né freddo né caldo. E il fervente, se andiamo a vedere la radice etimologica, parla proprio del calore. Il Signore non ha bisogno di conferenzieri, non sa cosa farsene, né di attori né di intrattenitori. Il Signore ha bisogno di uomini che abbiano il cuore rotto e nei quali il suo spirito può entrare per possederli. Abbiamo un grande, profondo bisogno di essere posseduti dal fervore, dal calore, che solo lo Spirito di Dio sa irradiare nei nostri cuori. Ritenere di riuscire ad essere santi e fare continue verifiche allo scopo di constatare o di verificare il grado di santità, di correttezza, di giustizia raggiunto, è un esercizio puramente carnale, proveniente dal nostro orgoglio. E quando l'inventario di questo nostro esercizio produce un esito negativo, avviene il fallimento. Crolla la parola di Dio, crolla il Signore, crolla la fede, crolla la comunione. Ah, io sono un povero peccatore. No, hai soltanto dato fiducia a te stesso, piuttosto di fidarti di colui che può. Hai pensato di poter far qualcosa. Mentre la parola dice colui che può è nel cielo, tu hai pensato che colui che può sia sulla terra. Hai cominciato a impegnarti. Questa religione la religione che dà la morte. Quando l'esito viceversa è positivo, cioè inventariando, investigando i comportamenti, le azioni, ci sentiamo soddisfatti, allora nasce l'autocompiacimento, che è ancora più grave della prima situazione, del crollo, del fallimento. Perché l'autocompiacimento produce l'autoesaltazione. Ma in fondo io evangelizzo, io sono fedele, io sono sempre costantemente presente, tutte cose buone, ma quello che non è buono è quello che queste cose producono nel nostro cuore, l'autoesaltazione. Cioè l'essere fedele è un dono di Dio. Non è che tu fai un favore al Signore. Giobbe era scaduto un pochino, no, in questo aspetto. E lui gli dice, ma se tu sei giusto, cosa gli aggiungi? Cosa riceve dalla tua mano se tu sei fedele, giusto, misericordioso? Piuttosto, dice, della tua giustizia ne beneficiano i figlioli degli uomini. Il Signore ci ha creati per comunicarci la sua gioia, per trasmetterci la sua gioia. Se noi invece pensiamo di essere noi a dargli qualcosa, siamo proprio fuori gioco. Se noi pensiamo che la nostra fedeltà giochi un ruolo importante, non abbiamo capito niente. Perché la fedeltà è un dono di Dio, irraggiata, trasmessa, comunicata. Ma non siamo noi gli artefici, non siamo noi gli autori, ma è Lui che nella sua benignità ci tiene nelle sue mani e opera secondo la sua volontà. Quindi quando noi, esaminandoci, siamo autocompiaciuti di quello che siamo, diventiamo inevitabilmente dei farisei bacchettoni. Come quello che diceva, Signore, io ti ringrazio, ma ti ringrazio veramente tanto perché non sono come quello là. E normalmente nasce il confronto. Inevitabilmente, noi sappiamo per certo che quando ci confrontiamo con qualcuno, ovviamente a farne le spese è quello con cui ci confrontiamo, perché noi siamo sempre superiori, no? Quando ci confrontiamo con qualcuno, siamo già fuori dalla grazia di Dio. Perché il processo si è invertito, siamo noi che pensiamo di dare e non abbiamo capito invece, per la grazia del Signore, che noi riceviamo e non possiamo dare nulla. Noi abbiamo dato solo una cosa al Signore, i nostri peccati, le nostre iniquità. E a motivo di questi peccati, di queste iniquità, l'anima santa, pura e immacolata del nostro amato Salvatore è stata tormentata sulla croce, straziata, non solo dai chiodi, quello è il peso minore, ma soprattutto dal dolore prodotto dal nostro peccato. Questa è l'unica cosa che noi possiamo dare. In entrambi i casi, sia in caso di delusione o di autocompiacimento, la sola persona che poteva condurci alla vittoria è di fatto stata rimossa dal nostro orgoglio, dalla nostra presunzione. Per questo Gesù, salutando in Galilea, in questa terra giudicata, terra di nessuno, salutando in questa terra la Galilea dei Gentili, no? Veniva chiamata, qui il Signore, il messaggio è chiaro, che Lui si dirigeva a tutti i Gentili, salutando i Suoi, gli disse: ogni potestà mi è stata data in cielo e sulla terra, ed ecco io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell'età presente. Ogni potestà mi è stata data, se no avrebbe detto ogni potestà vi è stata data, no, mi è stata data. Noi vogliamo essere forti, no, la forza non è in noi, la forza è nel Signore. Anche quando preghiamo, preghiamo per qualcuno, pensiamo chissà se riuscirò ad avere la fede, ma la fede è nel Signore. È il Signore che opera in noi. Se noi siamo radicati, fondati in Lui, attaccati come quel pezzo di metallo, attaccati al Signore, allora avviene la trasmissione. Viceversa, rimaniamo freddi, insensibili, duri come il marmo. Abbiamo bisogno di Lui. E ciascuno parla di quello che ha. Se noi abbiamo Cristo, parliamo di Cristo. Se non abbiamo Cristo, parliamo delle nostre miserie. Ciascuno onora la persona alla quale rende i propri servigi. Se noi serviamo il Signore, onoriamo Lui. Se noi serviamo il nemico, onoriamo inevitabilmente il nemico. E giustamente il detto dice: dimmi con chi vai, ti dirò chi sei. calza la perfezione. In Seconda Cronache, capitolo 25, al versetto 8, Amazia, figlio di Joas, re di Giuda, a un certo punto, dovendo andare a combattere contro Edom e gli Edomiti, lui assoldò 100.000 mercenari di Israele. Li assoldò ritenendo di mettersi dalla parte dei bottoni, cioè in una condizione di sicurezza per quanto riguarda questo conflitto. Ma il Signore disse che un uomo di Dio mandato dal Signore andò a lui e gli disse: Amazia, non andare in battaglia con questo esercito, perché l'Eterno non è con te, non è con voi. Questa frase mi ha sempre molto parlato. Non andare perché l'Eterno non è con te. Sapete cosa succede quando l'Eterno non è con noi? Succede che siamo esattamente come Saul. Saul, dopo aver rinnegato la grazia di Dio, dopo averla bestemmiata, dopo averla calpestata, oltraggiata, era solo col suo peccato. Il cielo oramai era plumbeo, la grazia di Dio non la conosceva più, la guida dello Spirito di Dio che aveva nella fase iniziale caratterizzato il suo ministero ora era rifuggita da lui. E Saul viveva di terrori e di paure. È terribile quando il Signore non è con noi. E lui non poteva più far nulla perché il Signore non era con lui. Mentre il Signore dirà a Davide: Davide, nonostante i tuoi peccati, nonostante le tue iniquità, io sono stato con te dovunque tu sei andato. Che sia così, fratelli e sorelle, nella nostra vita. Che il Signore possa dire così di ciascuno di noi: io sono con te. Perché se il Signore non è con noi, noi siamo soli col nostro peccato, con le nostre paure, con i nostri terrori. Perché la terra è vuota e informe. Perché la terra produce spine e triboli. E noi abbiamo bisogno invece dei frutti che solo lo Spirito di Dio può produrre nella nostra vita. Allora, non andare in battaglia, dice, perché io non sono con te. Perché non era con lui? Perché invece di riporre la sua fiducia nel Signore, nel Sovrano, nel Capo dei Capi, nel Creatore del Cielo e della Terra, egli aveva riposto la sua fiducia in questi 100.000 mercenari assoldati allo scopo di essere forte. Ecco, quando noi riponiamo la nostra fiducia nei 100.000 soldati che noi assoldiamo per essere forti, noi saremo sconfitti. E sapete perché saremo sconfitti? Non perché non siamo stati bravi, non perché le strategie messe in atto non erano quelle giuste, ma perché il Signore non era con noi. La nostra forza sta proprio nella presenza del Signore. Invece di fondare, di basare la sua forza nel vero, unico, solo Re, Creatore e Benefattore, il popolo, il re in particolare, aveva confidato nel soccorso umano. E questo è il falso obiettivo. Sapete quante volte mi capita di sentire, purtroppo 30-40 anni fa non si dicevano queste cose, ma oramai da alcuni anni si sentono sempre più spesso. Dobbiamo cercare di ricevere dal mondo, dallo Stato, dalle organizzazioni, aiuto, soccorso, per poter essere più forti, più riconosciuti, più radicati nel mondo. Ma la parola di Dio non ci dice di essere radicati nel mondo, ma radicati nel suo amore, nella sua forza. Perché solo questa forza, che è della qualità di Dio, che è la forza di Dio, ha veramente un valore celeste sulla terra. Perché il Signore ha detto: venga il tuo regno, come fatto in cielo, la tua volontà sia fatta anche in terra. Quindi queste collaborazioni sono collaborazioni assolutamente adultere che manifestano tutta l'apostasia purtroppo in atto ai giorni nostri. Se vuoi andare, gli dirà il Signore, portati pure valorosamente. Cioè vuol dire, vuoi un bel cavallo, vuoi essere come re circondato da questi 100.000 mercenari, portati pure valorosamente. Ma il Dio ti abbatterà. Oh, il Dio, dice, ti abbatterà. Ma non è il nemico che mi abbatte, no, è Dio ti abbatterà, dinanzi al nemico lo farà. Il Dio ti abbatterà dinanzi al nemico. Martedì abbiamo finito il capitolo 43 e l'ultimo versetto è un versetto veramente Dice: voi avete peccato, voi vi siete ribellati contro di me, e io, dice, vi ho trattati come profani. Profanum, pro davanti, fanum tempio, davanti al tempio, cioè fuori dal tempio, vi ho buttati fuori dal tempio. Vi ho portati io fuori dal tempio di Gerusalemme, ho distrutto io Gerusalemme, l'ho arsa io, e io vi ho deportati in una terra straniera. Perché Dio è geloso. Egli ama dell'amore di Dio. Egli benedice del modo che ha di benedire solo il Signore. E quando noi siamo adulteri, perché amoreggiamo con qualcosa al di fuori di noi, la gelosia di Dio è grande. Dio è anche un fuoco consumante, dice la parola. E noi dobbiamo sapere che non c'è da scherzare quando siamo davanti a colui che ci ha donato Gesù Cristo, il meglio del cielo. Egli vuole il nostro cuore. Egli vuole veramente che noi siamo radicati e fondati in Lui. E dice: io ho votato Giacobbe allo sterminio. Io, e non i babilonesi, ho abbandonato Israele all'obbrobrio. E in Romani capitolo 1 dice esattamente: Dio li ha abbandonati a passioni infami. E quando un popolo, quando un uomo è abbandonato da Dio, tutte le maledizioni di cui parla il libro del Levitico capitolo 21, Deuteronomio capitolo 28, si realizzano. Tutte le maledizioni. Là ci sono una montagna di benedizioni, ma c'è anche una montagna di maledizioni per tutti coloro che abbandonano la fonte della nostra vita. Tu, dice, hai abbandonato, a un certo punto in Isaia, la fonte che ti dia la vita, il tuo Dio. Tu l'hai abbandonato. Addirittura alla prima chiesa, quella di Efeso, dice: io riconosco tutto quello che tu hai fatto, ma ho qualcosa contro di te, che tu hai abbandonato il tuo primo amore. Ma fratelli, dice, io, siccome tu non sei né freddo né fervente, ti vomiterò dalla mia bocca. La rivelazione che ci dà il libro dell'Apocalisse non è mica tanto da riderci su, eh? Dice: io ti vomiterò dalla mia bocca, cioè vuol dire tiepido, non ti assimilo. E devo dire la verità che anche da un punto di vista sensoriale ci sono delle pietanze o delle bevande che prese, bevute, tiepide fanno schifo. Cioè, chi è che vorrebbe bere una camomilla o un tè tiepido? Però caldo. È così il cuore di Dio. Dice: vediamo se sono riuscito a comunicarti il calore del cielo, la luce del cielo, uomini pieni di luce celeste, di calore celeste. Com'è differente! Due persone parlano, magari dicono le stesse cose, forse uno le dice anche meglio, ma là nell'altro si nota il calore del cielo, la luce del cielo. Ti viene voglia di baciarlo, di abbracciarlo. Dicevo ieri sera con la sorella: non ti preoccupare, se ho scritto qualcosa, non ti preoccupare, non leggere, ma permetti al calore del cielo, alla luce del cielo di essere in te. Quello parlerà, non quello che tu dirai. Noi dobbiamo credere questo, che parla solo il Signore, che scalda solo il Signore, e tutto questo ci viene solo trasferito, non è un patrimonio genetico che ci appartiene, non lo possediamo, non lo abbiamo e non lo avremo mai. Anche dopo 30 anni di studi, 40 anni, 100 anni. Allora, come avviene il miracolo? Per conduzione, per irraggiamento, cioè ci viene trasferito, ma non ci appartiene. E noi non vogliamo essere freddi, perché quando siamo vuoti siamo freddi, perché non siamo ripieni della fonte di energia, di calore, e non abbiamo acquisito le ricchezze del cielo. E il Signore dice: come la pioggia e la neve scendono dal cielo per annaffiare e fecondare la terra e non ritornano a vuoto in cielo. E guardate, se osserviamo, come a un certo punto nel libro di Giobbe c'è un passaggio meraviglioso, dice: guarda, osserva i pesci del mare,
essi ti insegneranno quali sono i misteri, il modo di operare di Dio. Allora, se noi osserviamo che dal cielo ci viene il sole, dal cielo ci viene la pioggia, dal cielo ci viene tutto, che la terra rimane vuota e ha bisogno di cielo, ma quando la terra è compenetrata dal cielo, la terra è come fecondata, è come da sterile diventa feconda, pregna, e poi produce frutto. Che meraviglia l'opera di Dio. Noi potremmo semplicemente osservare i messaggi della perfezione di Dio che sono stampati in tutto il creato attorno a noi e dire: Signore, quanto sei meraviglioso. Dio ha parlato, dice, molte volte in molte maniere, Ebrei capitolo 1, e tutto il modo di operare di Dio è chiaro: ricchezze, beni, trasferiti, e noi dobbiamo metterci nelle condizioni di essere compatibili per ricevere questi beni, queste ricchezze. La mia parola, dice, uscita dalla mia bocca, non torna mai a me a vuoto, senza aver condotto a compimento quello per cui io l'ho mandata. Gloria a Dio. Egli è il compimento, egli compie, egli porta a compimento ogni cosa in tutti. Efesini 1:23. Egli è colui che può, Efesini 3:20, mediante la potenza che opera in noi, la sua potenza, fare infinitamente al di là. E guardate, questi passaggi, come la meditazione soprattutto di questi ultimi anni che il Signore mi dà la grazia di fare, mi fanno intravedere di quanto il Signore può fare veramente infinitamente al di là di quello che pensiamo. Ma finché non partiamo, finché non muoviamo un passo nella direzione che il Signore ci indica, non vediamo nulla. Perché Pietro disse alla porta bella: alzati e cammina, no? A quell'infermo. Ma fin tanto che non gli allungò le mani e non lo prese, il miracolo avvenne in quel momento, non quando lui disse alzati e cammina, ma quando la fede lo condusse ad allungare la mano. Così anche noi, quando veramente ci allunghiamo al Signore, gli diciamo: Signore, eccomi, mi presento a te, il Signore compie veramente il miracolo. Lui è la fonte della vita, della gloria, della potenza e della bellezza, e lui, solo lui, può fare infinitamente al di là di quello che pensiamo o immaginiamo. Il miracolo del trasferimento dal cielo alla terra lo opera lui. Avviene solo se cessiamo di confidare in noi stessi, nelle nostre ricchezze. A un certo punto, se vi ricordate, nel Vangelo di Matteo, il Signore fa l'esempio della casa fondata sulla roccia. La casa fondata sulla roccia tiene. Ma immaginate se qui ci fosse, questo è il fondamento, e la casa fosse disassata, no? Spostata rispetto, come il pezzo di ferro disassato assorbe solo in parte, no? Quindi la casa deve essere radicata sul fondamento, unita, e questa unione ci parla di fiducia riposta nel fondamento. Quella casa reggerà soltanto se è veramente radicata, fondata sul fondamento che è Gesù Cristo. A un certo punto, in 2 Corinzi capitolo 3, l'apostolo Paolo, per spiegare questa verità, dice che Mosè stette 40 giorni e 40 notti in cima alla montagna alla presenza del Signore. E questo fatto è anche importante, perché noi potremmo anche stare non 40 ma anche 100 giorni alla presenza del Signore e non ricevere nulla. Ma Mosè stette alla presenza del Signore perché Dio lo chiamò alla sua presenza. Infatti il Salmo 65, versetto 4, dice: beato colui che tu eleggi e fai accostare a te perché abiti nei tuoi cortili. Questo sarà saziato dei beni della tua casa, della santità del tuo tempio. Tua casa, tuo tempio, tua santità, tuoi beni. Ma beato colui che tu fai accostare a te. Quando, è un'esperienza che facciamo tutti, quando ci separiamo, entriamo nella nostra cameretta per stare col Signore, per salire in cima alla montagna, noi sappiamo che c'è spesso, molto spesso, un tempo dove l'accesso ci è precluso. Beato colui che tu fai accostare a te per la conduzione, attaccato a te. Appressatevi a Dio e Dio si appresserà a voi. Beato colui che ha la porta aperta e che può entrare nel tuo cielo per ricevere quello che solo Dio sa e può dare. Ma se noi ci umiliamo, l'umiltà precede la gloria della visione di Dio. Allora, beato colui che tu fai accostare a te. Mosè stette alla presenza del Signore e Dio gli trasferì la sua parola. Egli condivise con il Signore le sue leggi, le sue benedizioni, la sua parola. E quando Mosè scese dalla montagna, il suo volto era radioso. Era avvenuto esattamente quello di cui stiamo parlando, che la luce di Dio lo aveva compenetrato. Si era esposto 40 giorni e 40 notti di intimità e di comunione con il Signore e il suo volto era radioso. Addirittura non aveva bisogno neanche di parlare, perché i figlioli di Israele vedevano il suo volto e temevano. Perché temevano? Perché sapevano di averla fatta grossa. E quando ci troviamo davanti a un uomo santo, non servono neanche le parole. La sua stessa presenza incute timore per la santità che Dio sprigiona attraverso di lui. Cerchiamo questi fenomeni celesti, non quelli terrestri. Non conta voce tuonante, non conta sguardo compenetrante, ma quello che conta è solo la presenza del Santo. Se il Santo dimora in noi, questo esercita un'influenza. Se noi siamo soli col nostro peccato, l'influenza ci sarà, ma sarà di segno diametralmente opposto. Questo libro della legge non si diparta mai dalla tua bocca, ma meditalo giorno e notte. Fratelli, vi posso dire per esperienza che se veramente il Signore dimora in noi, noi siamo dei grandi meditatori della parola di Dio. E dico meditatori, non lettori. Meditatori, scavatori. Amiamo scrivere la parola del Signore. A volte uso tutta la carta che è attorno a me. Mi piace, piuttosto che faccio 40.000 fogli, ovviamente anche bianchi, ma mi piace di più prendere e scrivere nei pezzettini che trovo disponibili. È bellissimo, ma scriviamola la parola del Signore e poi meditiamola. Rimaniamo in compagnia della parola, che questa parola ci accompagni, facciamo la doccia, facciamo la barba, siamo per via, quando sei in casa, quando ti alzi, quando ti corichi. La parola di Dio. Questa parola di Dio, che è Cristo, nella misura in cui entra e ci compenetra, Cristo si forma in noi. Come l'Apostolo pregava perché Cristo fosse formato nei Galati, destinatari di questa parola. Meditala giorno e notte, avendo cura di metterla in pratica. Non si tratta semplicemente di meditare la parola per conoscerla, ma nel profondo ed intimo desiderio che questa parola diventi carne e sangue, diventi vita. Nel Salmo 37 è detto: prendi il tuo diletto nell'Eterno, nella meditazione della parola, ed Egli ti darà quello che il tuo cuore domanda. Nel Salmo 23 c'è qualcosa di simile, dice: io abiterò nella casa dell'Eterno per lunghi giorni, tutti i giorni della mia vita. E certo, Egli risponde, bene e benignità mi accompagneranno tutti i giorni della mia vita. Quando Mosè scese dal monte, era chiaro che quell'uomo era stato in cima alla montagna, alla presenza di Dio. E quanto abbiamo bisogno, fratelli e sorelle, di stare in cima alla montagna. Quando non stiamo in cima alla montagna, ma contempliamo qualcosa di diverso, il vuoto della terra, il vuoto del nostro peccato, onoriamo questo parlando solo di peccato, alla fine noi non siamo di consolazione e di benedizione per nessuno. La ricchezza rimane tutta nel cielo e sulla terra c'è soltanto miseria, conflitto, guerre e miseria. Noi abbiamo bisogno veramente. E concludo con un passaggio veramente meraviglioso, laddove Davide dice: una cosa ho chiesto all'Eterno e quella ricerco, che io dimori nella casa dell'Eterno tutti i giorni della mia vita, per mirare la bellezza dell'Eterno, la bellezza è la sua. Per meditare dove? Nel suo tempio, il tempio è il suo. E noi siamo suoi, perché è lui che ci ha fatti. No? Contemplando, poi conclude l'Epistola ai Corinzi, a viso scoperto, così come siamo, senza falsità, senza bugie, senza menzogne, senza nasconderci, la gloria del Signore, ma la gloria ancora è del Signore, noi siamo, contemplando, comunicazione, trasformati di gloria in gloria, alla sua immagine, secondo che opera il Signore, che spirito, di gloria in gloria. così che il Signore ci benedica e vivifichi potentemente la nostra vita. Amen.